quanto vi preoccupa questa situazione di rialzo soprattutto del tasso di positività e in prospettiva anche dell'RT, perché sappiamo che la sua valutazione è retrograda, però potrebbe trascinarci in un orizzonte di zona rossa.
Ci preoccupa molto, perché poi c'è l'altra faccia della medaglia, che è rappresentata dalla pressione sugli ospedali, anche questa in crescita. Abbiamo delle zone dove veramente c'è una crescita continua, giornaliera, dei ricoveri, sia in reparti ordinari che in terapia intensiva. Quindi sta assumendo un po' la fisionomia della terza ondata, il dato. Quindi ci auguriamo che i provvedimenti in essere, quelli magari anche di prossima emanazione, diano un contributo al contenimento, perché la tendenza da tutti i punti di vista, oggi i dati, quelli sfornati da poco, sono leggermente migliori per quanto concerne l'incidenza dei positivi sui T0, abbiamo, rispetto al dato di ieri, insomma. Poi il dato del lunedì è sempre un po' particolare, perché nella domenica si concentra la diagnostica, diciamo, più selettiva, più orientata a situazioni più critiche, quindi normalmente lunedì la percentuale dei positivi sui tamponi è più alta. Oggi abbiamo 9.1, però il dato regionale cresce ancora sopra, anche sopra i 1000, insomma, quindi attesta una situazione che continua a essere particolarmente critica nella provincia di Pistoia, con un tasso che è quasi il doppio di quello regionale, parlo dei positivi su 100.000 abitanti, però cresce parecchio anche a Prato, dove è al 49, e come si diceva anche la situazione della zona empolese è una situazione non agevole.
Ecco, finora sembra che un provvedimento provinciale sia stato frenato dalla possibilità che appunto di bloccare anche Firenze, ma secondo lei, secondo, diciamo, le valutazioni che state facendo negli uffici, è anche possibile un, fra virgolette, lockdown, non si tratta di lockdown, una zona rossa intraprovinciale, appunto quella delle imprese, ad esempio?
Ma certo, cioè, noi abbiamo, diciamo, un'articolazione delle articolazioni definite proprio dal punto di vista sociosanitario, sono cosiddette in zona di stretta, quindi esistono già degli ambiti preidentificati, sono quelli che vengono anche monitorati separatamente, perché l'Agenzia Regionale di Sanità tiene, diciamo, il conto dei dati che riguardano sia le province che le singole zone, e quindi si può anche pensare a un provvedimento di questo tipo.
Senta, il tasso di positività che abbiamo registrato ieri in Toscana si avvicina molto al 10%, che è un po' la quota su cui diciamo di allarme, perché rischia di far perdere, diciamo, la capacità di tracciamento del nostro sistema. È così come, diciamo, stanno muovendosi in questi giorni i vostri uffici, insomma, le tante persone, ad esempio, che al Mandela Forum si occupano anche di questo?
Dunque, la centrale di tracciamento continua a svolgere la sua opera e quindi ci consente di tracciare tutti i casi che ogni giorno vengono sfornati, però sicuramente esiste c'è una pressione piuttosto importante, sta crescendo. Poi non dimentichiamoci che anche per certi aspetti le regole del gioco sono un pochino più raffinate, per esempio quando entrano in gioco le varianti, le indicazioni nazionali prevedono di ricostruire la catena dei contatti a ritroso fino a 14 giorni precedenti la manifestazione dei sintomi o la diagnosi per gli asintomatici, e quindi c'è un carico sicuramente importante, però al momento stiamo reggendo e faremo di tutto per non perdere questo passo, perché è un passo fondamentale.
Altra notizia che troviamo sui quotidiani è quella che riguarda le vaccinazioni, non soltanto il buon risultato della Toscana, 300.000 dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, ci sarebbe una nuova fase in arrivo che riguarderebbe i cosiddetti pazienti superfragili, sono delle persone con delle patologie che hanno meno di 80 anni ma che dovrebbero essere vaccinate prima delle altre, sono 120.000 in Toscana, ne parla Repubblica, vaccina 120.000, super super fragili, li chiamerà l'ASD, saranno convocati nelle strutture sanitarie e si parte giovedì. Stessa notizia anche nelle pagine del Tirreno e della Nazione. Eppure i medici di base raccontano di non saperne nulla. Siete già pronti per partire giovedì?
Ma dunque, stiamo lavorando per questo. Diciamo che la Regione ieri ha annunciato, ha dato indicazione di mettere in priorità le persone, i soggetti super fragili, così definiti. Mi pare che sia un'ottima scelta, perché sono in effetti i soggetti che devono massimamente essere tutelati per primi. Quindi noi ci stiamo adoperando per allestire il sistema conseguente, che certamente non è ancora una volta semplice, perché la platea, non so se il numero che citava è quello corretto, ma stiamo facendo delle valutazioni, perché bisogna appunto partire dalla dimensione quantitativa e poi magari individuare all'interno di questa dimensione le modalità più funzionali per arrivare a prenotare le agende, perché noi non abbiamo, come è noto, la disponibilità di una quantità di vaccini all'altezza del bisogno, e quindi dobbiamo fare conti con un divario tra la domanda, anche se arginata da questi criteri di target progressivi, e la disponibilità.
Allo stato quindi, della discussione, questi super fragili quali sarebbero? Cioè, per capirsi, che tipo di categorie sono?
Noi pensiamo in particolare alle persone che hanno delle situazioni gravi riguardanti l'apparato polmonare, persone che hanno bisogno di ossigenoterapia, piuttosto che gli ammalati di fibrosi cistica o di fibrosi idiopatica polmonare, poi ci sono i cardiopatici, poi ci sono i pazienti oncologici. Insomma, le categorie, la lista purtroppo è lunga, come sono tante le patologie, e probabilmente anche questa definizione che sto facendo è insufficiente. Un'ipotesi potrebbe essere quella di puntare proprio sull'apporto, sulla collaborazione preziosa dei medici di famiglia per selezionare in modo più puntuale i soggetti su cui intervenire per primi.
Ecco, quindi noi leggiamo che sarà l'ASL a chiamarli, queste persone. State cercando una sponda con i medici?
Sono le nostre idee, insomma, c'è un confronto aperto. Una delle ipotesi potrebbe essere questa. Noi vorremmo trovare un modo per chiamare le persone, per fissare le prenotazioni, vanno concordate, non è che si può dire una persona vieni questo giorno, in questo posto, a quest'ora, senza che ci sia un accordo preventivo, anche perché, ripeto, parliamo di persone che hanno delle difficoltà obiettive, quindi bisogna senz'altro tenere conto anche di questo, ma il problema di cui sto parlando è come arrivare a individuare in questo ambito molto ampio i primi della lista. I primi della lista, probabilmente i medici di famiglia hanno una conoscenza sicuramente, insomma, puntuale delle diverse situazioni, poter contare sulla loro collaborazione potrebbe essere una cosa molto, molto utile, importante, però non è detto che sia questo il modo, è soltanto una delle ipotesi.
Da quello che ci dice, comunque sembra difficile poter pensare di partire fra due giorni.
No, noi cercheremo di partire tra due giorni, ci proviamo, sarà una partenza comunque con un ritmo ridotto, vuoi per il fatto, per la complessità di cui stiamo ragionando, e quindi trovare un percorso. Non dimentichiamoci che è fondamentale sempre avere una trasparenza in questo ambito, no? Quando si devono selezionare pochi soggetti rispetto ai tanti aspiranti, occorre essere in primo luogo trasparenti. Il secondo fatto è che le dosi vaccinali, lo ricordo ancora una volta, non sono tante, come tra l'altro stiamo parlando di utilizzare per questi soggetti il vaccino Moderna, è un vaccino di cui abbiamo una disponibilità limitata, e quindi anche l'impegno iniziale sarà proporzionato a questa disponibilità.
E abbiamo visto, appunto, sono in arrivo un contingente Pfizer in questi giorni, altri appunto arriveranno da parte di Moderna in versione però ridotta, no? Rispetto a quanto si aspettava. Questo può garantire comunque il tenere aperte le agende ancora nei prossimi giorni, o ci dovremo fermare?
Dunque, la mia idea è questa, l'idea mia, dei colleghi della nostra azienda, è quella di cercare di massimizzare la produttività prevedendo che gli hub abbiano un'attività polivalente, cioè che possano somministrare diversi tipi di vaccini. Fin qui negli hub abbiamo utilizzato il vaccino AstraZeneca, però accade che quando c'è un rallentamento o una interruzione delle forniture o quando le forniture sono carenti, ci siano dei momenti di vuoto. Siccome sono spazi preziosi che hanno una grande potenzialità, l'idea sarebbe quella di concentrare negli hub le risorse professionali e prevedere un'attività sviluppata su molte ore, 12 ma forse ancora di più, e che in questi hub si fa ciò che abbiamo. Quindi quando abbiamo AstraZeneca si fa AstraZeneca, quando abbiamo Pfizer, Pfizer, quando abbiamo Moderna, Moderna, e quando avremo Johnson, Johnson. Cioè, praticamente, trovando delle modalità di gestione separata dei flussi, ovviamente, però fare ciò che è nelle disponibilità. Questo ci consentirebbe di poter avere un efficientamento nel sistema e quindi evitare vuoti di gestione, perché se la difficoltà di non avere dosi sufficienti per il bisogno, aggiungiamo quella di avere dei momenti di vuoto produttivo con spazi che sono allestiti ma non funzionano, con professionisti che sono pronti per lavorare ma non possono farlo perché il vaccino in questione non è disponibile, ecco, penso che un modello di quel tipo, diversificato, potrebbe risolvere o quantomeno attenuare il problema e migliorare l'efficientamento della nostra produzione.
Questo comunque mantenendo per ora sempre la modalità di vaccinazione dei grandi anziani negli studi dei medici di famiglia? O sì, pensate anche...
No, i medici di famiglia hanno il loro percorso e poi in taluni ambiti si interseca dal punto di vista fisico, perché per esempio su Prato e su Pistoia buona parte dell'attività di medici di famiglia si svolge all'interno degli hub con spazi loro dedicati. Il modello ha tante facce, non dimentichiamoci poi di una faccia numericamente, per fortuna più ridotta, ma molto importante e molto sensibile, che è quella dell'intervento a domicilio, perché parlando di superfragili non scordiamoci che ci sono anche superfragili che non hanno autonomia, che sono a casa e sui quali dovremmo intervenire a domicilio, vaccinandoli a casa.
E lì si apre un'altra partita logistica, perché alcuni vaccini che abbiamo non possono essere trasportati, quindi si pensa ai Moderna soprattutto. Anche lì,
soprattutto ai Moderna, anche se su Pfizer ci potranno essere novità favorevoli anche al loro trasporto. Però per il momento si pensa a Moderna e poi vediamo i nuovi arrivi, perché io mi auguro, sono convinto, che il problema fondamentale di cui che stiamo soffrendo, che è quello della scarsa disponibilità vaccinale, nei prossimi mesi venga risolto e che si abbia invece una ricchezza di opportunità che possa consentirci di accelerare il passo e arrivare quanto prima alla meta.
Grazie Renzo Berti, Dipartimento di Igiene e Prevenzione ASL Toscana Centro, buon lavoro.
Altrettanto, buona giornata.